la battaglia. Ma l'imperatore non è lontano, come i milanesi credono, né sta scendendo dalla direttrice di Castelseprio, come suggerirebbe la logica. Per eludere la sorveglianza ai milanesi e per raggiungere più presto il Ticino sul confine pavese, si è tenuto un po' ad ovest, ha pernottato nei pressi di Cairate e, all'alba, ha levato le tende, riprendendo il cammino verso il Ticino. Ha con sé un piccolo esercito scelto, poco più di 2000 cavalieri. 3 ore dopo l'alba, l'avanguardia di Federico, che cavalca di buon passo nell'aria fresca del mattino, scorge un gruppo foltissimo, quasi un esercito di cavalieri nemici. I 300 uomini dell'avanguardia imperiale si preparano ad affrontare 700 cavalieri della Lega, da poco usciti per una ricognizione. La situazione per i tedeschi è terribile. Si scatena subito una feroce battaglia. I cavalieri lombardi sono più numerosi, ma gli imperiali più esperti. Il combattimento dura una ventina di minuti e i lombardi stanno già per cantare vittoria quando, ecco, verso l'orizzonte, un nuvolone di polvere sollevata dai cavalli scalpitanti. Federico stesso, l'imperatore dalla barba fiammeggiante, visto il pericolo, si è avventato alla testa dei suoi contro i cavalieri nemici. Galoppa sfrenato, lanciando il terribile urlo di guerra dei soldati germanici. La spada, alta sul suo capo, è come un vessillo, un punto di riferimento per gli audaci guerrieri del nord. L'onda dei nuovi arrivati si abbatte sulla cavalleria lombarda e la travolge. Ora la situazione è capovolta. Le spade si abbattono sui guerrieri milanesi, bresciani, veronesi, piacentini. Le mazze li massacrano. Espertissimi nei combattimenti a cavallo e schiacciatamente superiore di numero, i tedeschi stanno facendo veri e propri virtuosismi a spese di 700, 600, 500, chi può dire quanti, il numero si assottiglia di minuto cavalieri italiani. A poche miglia la fanteria ignara attende ancora, intorno a Calloccio la calata dal nord. I cavalieri della Lega trovano, finalmente, in un istante di pausa, la possibilità di voltare cavalli e fuggire. Contano di raggiungere Carroccio e di riorganizzarsi, là, prima ad una difesa e poi a un nuovo attacco. Comincia la terribile fuga, mentre alle spalle incalza la morte. Quando ormai i cavalieri arrivano alla vista del gonfalone cittadino, non è più possibile proseguire. I tedeschi sono intorno, tagliano la strada. Ai collegati non resta che fuggire verso Milano, terrorizzati e in rotta disperata. Allora Federico ordina di interrompere l'inseguimento e di fermare i cavalli. Osserva l'esercito lombardo, ammassato a un paio di miglia da lui. Non era previsto, mormora fra i denti, sono usciti qui, in campo aperto, per fermarmi. Poi ripete a voce più alta, non era previsto. Un cavaliere ansante gli è a fianco, è Corrado di Worms. La loro cavalleria è rotta, osserva Corrado, e la fanteria non può certo raggiungerci. Se voltiamo le spalle possiamo tranquillamente superare il Ticino e congiungerci con i pavesi. L'imperatore è distratto, ha gli occhi fissi sul gonfalone di Milano che sventola maestosa in lontananza. Sì, dice infine, ma dovremmo voltare le spalle. Corrado capisce. Un esercito di nobili che fugge davanti a una masnada di borghesi, operai, mercanti, è un avvenimento che non si ricorda a memoria d'uomo. Il duca di Worms considera con sdegno questa possibilità. «Vi caricheremo», dice infine l'imperatore. «Se non possiamo contare sull'aiuto degli alleati, li distruggeremo da soli». La spada di Barbarossa è di nuovo brandita, alta sopra la testa. Al segnale d'assalto è sostituito l'orribile urlo di guerra. Al fianco dell'imperatore parte al galoppo l'alfiere, che regge lo stendardo dell'aquila nera imperiale. 2000 cavalieri, pronti a morire per quell'aquila nera, galoppano verso il carroccio. I fanti lombardi osservano con sgomento l'orda terribile che sta a battersi su di loro. Forse, se potessero fuggire, fuggirebbero, ma come si può, un fante, fuggire a un così folto gruppo di cavalieri scatenati? Il carroccio? Lasciarlo forse nelle mani dello scomunicato? Eh no, questo mai. Gli uomini di Lombardia si raccolgono intorno al simbolo della loro libertà, fanno quadrato, si inginocchiano per una breve preghiera, poi si rialzano e aspettano, opponendo i loro petti ai petti schiumanti degli stieri. L'urto iniziale è terribile, le prime file sono decimate, tutto lo schieramento barcolla. Il secondo urto è peggiore del primo, ma alla fine la furia che pervade i teutonici è contagiata anche dai lombardi. Si combatte in modo ugualmente spietato in ambedue le parti. La compagnia della morte fa miracoli. La lotta continua accanita per alcune ore. L'imperatore, dopo i primi attacchi, si è portato in posizione arretrata e da lì comanda ai suoi cavalieri di portare gli assalti a ondate successive. Nonostante l'eroismo dei combattenti, il quadrato intorno al carroccio si assottiglia. Sul terreno giacciono molti tedeschi, ma innumerevoli sono i corpi degli italiani caduti sul campo, morti o feriti. È passato ormai mezzogiorno. Gli uomini sono esausti, ma il ritmo terribile dello scontro non accenna a diminuire. Fra i guerrieri tedeschi vi è anche un buon numero di comaschi, mossi da un odio atavico che rinnova le forze e il coraggio. Sono quelli che cadono in maggior quantità perché la furia li induce ad esporsi senza alcun risparmio. I teutonici, invece, procedono ora con metodo. 200 cavalieri circa avanzano, attaccano, colpiscono e subito si ritirano. Immediatamente sostituiti da un numero uguale che poi si ritira a sua volta per essere rimpiazzato da altri 200. Un sistema di rotazione che consente riposi e pause, in modo che il gruppo degli attaccanti sia sempre fresco. Le ore si susseguono e le speranze dei difensori del carroccio si fanno sempre più esigue. Ma ad un tratto